Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci a bordo della nostra nave immaginaria, partita da un porto immaginario, solcando onde immaginarie per arrivare al nostro reale arrembaggio settimanale. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo di radio, della sua storia e della sua attualità. Quest'oggi ho trovato un articolo incredibile perché è incredibile. Innanzitutto per la descrizione del fenomeno e di alcune curiosità e diciamo e aggiungo alcune avventure. Strano perché l'ho trovato su un portale che si occupa di mari in senso stretto, cioè di imbarcazioni, di pesca, di accessori per la navigazione. È mediterraneodiving.wordpress.com. E questo articolo di Marcello Peluso ci parla appunto di radio offshore partendo dal presupposto che a loro, di questo sito, chiaramente interessa un po' la storia delle navi, delle imbarcazioni. Ed è proprio di un vascello ancorato al molo nel porto di Antwerpen in Belgio che si inizia a parlare di radio sulle imbarcazioni. Chi passa sulle banchine probabilmente non ci fa caso, sembra una delle tante navi dimenticate lì a far la muffa alla ruggine, un relitto destinato al cimitero delle imbarcazioni, eppure quella nave, così acciaccata e un po' distrutta, è davvero un pezzo di storia, perché stiamo parlando della Norderney. Infatti è una delle prime che ha sfidato la radiofonia, quindi questa battaglia tra le radio pirata e le radio di servizio pubblico in Europa. Era il 1960 quando l'imbarcazione di Radio Veronica, una vecchia nave faro tedesca chiamato Burcom Reef, la prima delle due in servizio tra il 60 e il 64, prende il largo a 3 miglia dalla costa olandese in un territorio internazionale, appunto per iniziare la propria personale sfida alla radiofonia e possiamo dirlo proprio alla storia. Stiamo parlando di questa importante radio, già ne abbiamo accennato, la storia di Radio Veronica è davvero molto intrigante e appassionante. Gli studi di registrazione erano sulla terraferma, questo ha raccontato Federico L'Olandese Volante, storico e famoso disc jockey tuttora attivo, che quell'esperienza l'ha proprio vissuta da protagonista dal 69 all'esordio nella sua brillante carriera, che in quella radio resterà per circa un anno e mezzo. Nella radio, ma non nella nave, perché le bobine, quindi i nastri magnetici, si registravano sulla terraferma e venivano poi portate sulla nave e messe in onda. Le trasmissioni duravano circa 58 minuti. Nei 2 minuti di stacco il tecnico della messa in onda si improvvisava un po' di jockey, faceva una sorta di diretta e riattaccava la bobina della trasmissione successiva. Dalla terraferma infatti non erano punibili, al contrario di chi era in mare che poteva essere addirittura arrestato. Questa era la situazione legale appunto a bordo di Radio Veronica. Veronica batteva bandiera panamense ed era in acque internazionali per l'Olanda a 3 miglia dalla costa. E una volta una tempesta ruppe le catene delle ancore, la nave andò alla deriva, entrando nelle acque territoriali olandesi. E tutto l'equipaggio fu arrestato. Di quell'esperienza, che precederà la consacrazione artistica con Radio Monte Carlo, Federico L'Olandese Volante ne parla ancora con piacere e passione. Dice: passavamo musica attuale, ma anche la musica che allora le radio pubbliche consideravano trasgressive, come band che di lì a qualche anno avrebbero fatto la storia comunque della musica stessa. Non dico, continua Federico, che dovrebbero ringraziare noi, ma le radio come Veronica sono state le prime a seguire i gusti dei giovani dell'epoca. Per la prima volta andrà on air anche il rock and roll in un panorama radiofonico europeo dominato esclusivamente dai colossi come BBC, Radio France International e altre. E già ci siamo occupati ribadendo che queste radio erano particolarmente seriose, ingessate e probabilmente anche un po' pallose, quindi insomma i giovani cercavano la musica altrove. Radio Veronica non è stata l'unica delle radio offshore. Già nel 1958 Radio Mercur, su una nave anch'essa battente a bandiera panamense, inizierà a trasmettere al largo della Danimarca, ostacolata chiaramente dall'intervento delle autorità e costretta prima a cambiare nave e poi a chiudere. Ancora Radio Caroline, con una flotta di ben 3 navi, trasmetterà infatti nel 64 nel sud-est dell'Inghilterra, e qui addirittura abbiamo dedicato un'intera puntata, e mi sembrava doveroso appunto, a Radio Caroline. Nello stesso anno, quindi nel 64, Radio North Sea trasmetterà in un primo momento da una postazione fissa in mezzo al mare e dal 1971 al 1974 da una nave a 3 miglia dalle coste olandesi, con il nome di Radio North Sea International. Poi arrivò anche Radio London, meglio conosciuta come Big L, che trasmetterà per quasi 3 anni dal dicembre del 64 all'agosto del 67. In Svezia Radio Nord sarà on air dal 61 al 62, quindi una brevissima vita, quasi un anno. Trasmettendo dai mari del nord, continua Federico l'olandese volante, si aveva un bacino di utenza enorme, 150 km, e lì trovavi città come Londra, Amsterdam, Bruxelles, Rotterdam, e anche il mercato pubblicitario era molto appetibile, quindi le radio offshore iniziavano ad essere un gran business. Erano soprattutto gli americani che attraverso questo mezzo non autorizzato e a costi abbastanza bassi riuscivano a fare breccia nel mercato europeo mantenendo i loro livelli di investimento molto alti. Bert Alting, da sempre amante e appassionato collezionista di tutto ciò che riguarda Radio Veronica, ricorda come, forte di circa 4 milioni di ascoltatori stimati nel solo periodo tra marzo e novembre del 63, la radio conterà 38.000 passaggi pubblicitari, molte delle quali industrie del tabacco americane. Storie quindi appassionanti di radio, di pionieri, di pirati, dell'etere, ma anche del mare, perché se da un lato infatti Radio London e le radio offshore inglesi subirono aggressioni da parte dei Marines, il vero e proprio giallo, con tanto di battaglia navale e purtroppo di morto, avvenne nei mari al largo dell'Olanda. La guerra tra Radio Veronica e Radio North Sea International fu infatti prima verbale e poi divenne una vera e propria battaglia tra pirati. L'epilogo purtroppo nella notte del 15 maggio del 71, alle 22.50, quando alcuni sommozzatori piazzarono una bomba sotto la chiglia della Mebo 2, la nave di Radio North Sea International. I due uomini d'affari svizzeri, Erwin Meister e Edwin Boiler, da ciò il nome della nave, Me come Meister e Bo come Boiler, avevano ricevuto da Radio Veronica, secondo il racconto di Bert Alting, l'equivalente di 450.000 euro per un accordo che prevedeva di non trasmettere in lingua olandese. Il patto non fu rispettato e la ritorsione nell'intenzione del direttore di Radio Veronica doveva essere quello di rompere gli ormeggi alla Mebo 2 e lasciarla alla deriva nelle acque territoriali olandesi, in modo da consegnarla alle autorità marittime del paese. La storia non andò proprio come la si aspettava e i sommozzatori fecero saltare in aria la nave proprio durante una diretta di un notiziario. Un marinaio affogò e per l'omicidio fu accusata Radio Veronica, il cui proprietario fu arrestato. Sarà in carcere quando, grazie al Marine Offense Act, questa legge famigerata e famosa di cui ci siamo già occupati, che andò a spegnere l'emittenza offshore. Proprio il 1 settembre del 1974 il governo olandese legalizzerà la radiofonia privata e Radio Veronica diventerà una delle prime radio libere e private d'Olanda. Davvero appassionante come racconto e come aneddoto appunto di questo collezionista e grande appassionato della storia di Radio Veronica, che ci riporta appunto indietro di tantissimi anni. Quando parliamo di radio offshore ci immaginiamo appunto la radio pirata, i pirati dell'etere, ma anche i pirati del mare, e in questo caso appunto purtroppo c'è anche scappato il morto.